potenza del pensiero, capitolo 6. Cercare l'equilibrio tra i mezzi materiali e i mezzi spirituali. L'uomo gode di enormi possibilità sul piano fisico e ne possiede altre ancora più grandi nel piano psichico, ma non essendosi mai esercitato, non sa servirsi delle possibilità offerte dal pensiero. Nella vita di ogni giorno si incontrano tantissime persone che, non appena si trovano davanti a una difficoltà imprevista, perdono subito la testa o si lamentano. Non si chiedono mai se nel loro pensiero, nel loro spirito, possiedano degli elementi in grado di rimediare alla situazione. No, si mettono a correre, si strappano i capelli, piangono, prendono farmaci o imbracciano le armi. Ed è questo il motivo per cui tutto va di male in peggio. Di fronte a una qualunque difficoltà, la prima cosa da fare è concentrarsi, raccogliersi, collegarsi al mondo invisibile per ricevere finalmente la luce e scoprire il modo migliore di agire. Solo a questa condizione si può essere lucidi, organizzati ed efficaci. Certo, si può ricorrere anche a mezzi materiali, ma non è da questi che si deve cominciare. Occorre cominciare dai mezzi psichici. Come volete risolvere la situazione se siete sconvolti e privi di una direzione? A quel punto sussistono tutte le condizioni per ingarbugliare le cose o per distruggerle. Ed è ciò che accade sovente. Si agisce precipitosamente, alla cieca, al punto che quando divampa un incendio si è talmente in preda al panico che, anziché allontanarsi dal roo, ci si butta dal fuoco. Non potete trovare nessuna soluzione senza la luce. Osservate ad esempio. Durante la notte venite svegliati da un rumore. Forse un oggetto che è caduto e si è rotto, o qualcuno che sta entrando. Vi precipitate così nel buio? No. Sapete bene che sarebbe troppo rischioso. La prima cosa che fate è accendere una lampada per poter vedere. Dopodiché agite. Ebbene, in qualunque altra situazione della vita, avete anzitutto bisogno di accendere una luce per essere illuminati, ossia dovete concentrarvi e raccogliervi per sapere come agire. Senza quella luce sbanderete a destra e a sinistra. Busserete a varie porte, tenterete con tutti i mezzi possibili che però si riveleranno inefficaci. Perché? Perché manca la luce. L'essenziale è la luce. Grazie a essa si evitano molti sprechi di tempo e di denaro e si evitano molti danni. Gli esseri che hanno dato la preponderanza alla vita interiore, al pensiero, alla volontà, allo spirito, superano tutti gli altri in padronanza, potenza, serenità e pienezza. Si tratta di fatti ampiamente verificati, ma non ne si è mai studiati dal punto di vista scientifico, e si è preferito lasciare tale questione agli psicologi o ai mistici. La scienza ufficiale avrebbe dovuto occuparsene già da molto tempo, poiché tutto ciò che avviene nell'uomo è troppo importante per essere trascurato. Era necessario studiare con quali mezzi certi saggi e iniziati sono riusciti a trionfare su tutte le prove. Di che cosa sono serviti? Dove hanno trovato quegli elementi? E invece non si è fatto nulla di tutto ciò. È una lacuna immensa e un giorno verrà rimproverato alla scienza il fatto di aver ignorato tale questione. Gli esseri umani possiedono dentro di sé alcuni fattori estremamente efficaci, il pensiero, l'immaginazione, la volontà, ma dal momento che sono abituati a ricorrere preferibilmente ai mezzi esteriori, è ovvio che le loro facoltà psichiche non si sviluppano, o non hanno la fede, o manca loro la pazienza, e cercano sempre qualcosa di esteriore, di materiale, di tangibile. Il pensiero, ma io ho provato e non ho visto nessun risultato. E perché? Supponete di avere una debolezza fisica o psichica. Forse avete impiegato dei secoli a formarla. Allora, come potete pensare ora di riuscire a sbarazzarvene in 2 minuti? Questo non può succedere perché nell'universo esiste una giustizia. In realtà, è bene unire i due aspetti, cioè i mezzi interiori e i mezzi esteriori, per accelerare le cose. Ma bisogna cominciare a lavorare dapprima con l'anima, con lo spirito e con il pensiero, aggiungendo successivamente anche qualche elemento fisico al fine di agevolare il processo. Per il momento si verifica tutto il contrario. La scienza fa delle scoperte, la tecnica e l'industria le applicano, il che fa prosperare l'economia del paese e quindi, nell'interesse dell'economia, si avvelena e si indebolisce la specie umana. Affinché la scienza progredisca, il genere umano deve soccombere. Pensate che io stia esagerando? No, non esagero affatto. Si lavora per il progresso della scienza, ma non per il progresso dell'umanità. Per alimentare il fuoco nel vostro forno dovete dargli del combustibile. Ebbene, per la scienza il combustibile è rappresentato dagli esseri umani. Forza, tutti nel forno. E il forno continua a funzionare grazie a quelle vittime. Fra 50 anni non ci sarà nemmeno un uomo sano. Quando dico 50 anni sono generoso. Vi dicono, prendete questo, prendete quest'altro, e voi vi intossicate. Invece io vi dico, non prendete niente, ma mangiate bene, respirate bene, lavorate bene, dormite bene, e soprattutto pensate bene. Ma so perfettamente che se anche dovessi parlare per secoli su questo argomento, pochissimi mi seguirebbero. La maggioranza dirà, ricorrere al mondo interiore, al pensiero, figuriamoci. No, no, noi sappiamo quel che sappiamo. E così queste persone continueranno a cercare tutto all'esterno. Ma certo, si può dire che a causa di tutti gli apparecchi e di tutte le macchine che la scienza ha messo a loro disposizione, gli esseri umani stanno perdendo a poco le loro facoltà, giacché non compiono più nessun sforzo, nessun lavoro interiore. Così facendo non otterranno mai nulla. In realtà i mezzi esteriori non fanno altro che indebolirvi, al punto che interiormente le forze dello spirito rimangono sonnolente e paralizzate. In apparenza ci sono dei progressi nello stile di vita, ma a dire il vero si verifica un indebolimento della volontà e della vitalità. D'altronde, da qualche tempo, alcuni pensatori e alcuni uomini di scienza cominciano finalmente a dubitare che il progresso della tecnica contribuisca davvero al bene dell'umanità. Bisogna quindi fermare il progresso? No, è la natura stessa che spinge gli esseri umani a compiere delle ricerche. Non si deve mai smettere di cercare, non si deve mai smettere di approfondire i misteri della natura. Tali ricerche però devono essere orientate in maniera diversa. Occorre imprimere loro un'altra direzione, la direzione verso l'alto, vale a dire verso lo spirito, verso la vita interiore. In realtà la gente non ha mai compreso la vera ragione d'essere del progresso tecnologico. Tutti quegli utensili, quegli apparecchi, quelle macchine, quei mezzi di locomozione esistono forse per permettere agli esseri umani di non far più nulla, nemmeno camminare, dal momento che ci sono oggetti in grado di fare ogni cosa al loro posto? No, quei miglioramenti sono avvenuti affinché le persone potessero liberarsi dalle incombenze materiali e prosaiche che le opprimevano e dedicarsi finalmente ad attività spirituali e divine. Ecco il vero significato del progresso tecnologico: liberare l'uomo, ma in prospettiva di altri lavori. In caso contrario, sarebbe deleterio. Se l'uomo non avesse altro da fare che rimanere disteso su qualche spiaggia o sull'erba, a ristagnare e ad ammuffire, mentre le macchine lavorano, ciò avrebbe effetti devastanti su di lui. Ora è necessario comprendere che l'intelligenza cosmica ha permesso tutti questi progressi materiali affinché l'uomo, finalmente liberato da compiti prosaici, possa dedicarsi ad attività sublimi. Ora vorrei indurvi a esplorare il vostro mondo interiore. Quando per voi sopraggiungono difficoltà, dolori e dispiaceri, dite voi stessi: saprò porvi rimedio, ritroverò di nuovo il sorriso, la gioia e l'allegria, e ci riuscirete, ma a condizione che prima riconosciate di averne la possibilità. Ci sono momenti nella vita in cui vi sentite felici, appagati, in cui avete la sensazione che non vi manchi nulla, e un momento dopo, tutto ad un tratto, avete l'impressione che di essere poveri e diseredati. Direte: ma è perché la sensazione di prima era un'illusione. E no, era una realtà, ma di un'altra natura, una realtà che non avete apprezzato. Forse è adesso che vi trovate nell'illusione, pensando che tutto vi manchi, e vi sbagliate, siete ciechi e non vedete ciò che esiste intorno a voi e dentro di voi. Si tratta di scoprire che cosa vi manca, e vedrete che in realtà lo avete già a portata di mano. Ora vi darò un'immagine. Un uomo in un piccolo abbaino che si lamenta di essere povero, abbandonato e oppresso. Gli domando: ma lei sa chi era suo padre, chi era sua madre? È consapevole dell'eredità che le hanno lasciato? Perché rimane segregato qui dentro? Guardi quei campi, quei laghi, quelle foreste, quelle case. Sono suoi, ci vada. Egli incomincia così a esplorarli. E cosa scopre? Che possiede cose meravigliose. Non sapeva di essere l'erede di tutti quei beni e che ciò gli appartiene. Ebbene, accade la stessa cosa quando voi cominciate a esplorare le possibilità di cui disponete. Quelle possibilità sono infinite. Il problema è che non lo sapete. Naturalmente non mi riferisco al mondo esteriore. Il mondo esteriore non vi appartiene, è chiaro, ma interiormente tutto vi appartiene. Sì, interiormente l'universo vi appartiene. Non vi manca nulla. È tutto vostro. Andate a vedere. Percorrete, visitate, poiché voi tutti siete gli eredi del Padre Celeste e della Madre Natura. Come potete pensare di essere poveri e privi di risorse? Non dico che dobbiate trascurare completamente il lato materiale. Non vi sto esortando ad abbandonare tutto per meditare e pregare soltanto, come hanno fatto tanti yogi o certi asceti cristiani che hanno seguito quella via. Il nostro obiettivo è diverso, così come è diverso il nostro compito. Il nostro compito consiste nel trascinare tutti, e non è possibile trascinare tutti su un cammino che era destinato soltanto a pochi. E dal momento che il nostro scopo è diverso, anche i nostri metodi sono diversi. Che qualche asceta e qualche eremita abbiano abbandonato tutto per ritirarsi nelle foreste e nei deserti va benissimo, ma ripetere ora la stessa cosa con interi paesi, ciascuno sotto un albero o in una grotta per pregare o meditare, sarebbe insensato. Chi lavorerebbe? Chi si occuperebbe del cibo per garantire un minimo di sostentamento? Dovrebbero prepararsi tutti a morire di fame o di freddo. Io voglio invece trasmettere un sistema filosofico che sia applicabile per tutti, che tutti possano lavorare, guadagnarsi da vivere, sposarsi, avere una famiglia, ma che al tempo stesso abbiano una luce, una disciplina, un metodo. Si tratta ora di mettere a punto contemporaneamente l'aspetto spirituale e l'aspetto materiale, visto che in genere quanto è stato fatto finora non era l'ideale. Alcuni, per farla finita con il mondo, con le sue tentazioni e le sue difficoltà, sceglievano di vivere in solitudine e in meditazione, mentre tutti gli altri erano immersi nelle loro attività e nei loro commerci. Bisogna invece rimanere nel mondo e al tempo stesso vivere una vita celeste. In me questi due aspetti sono in armonia tra loro e ora devono esserlo anche in voi. Perché per adesso siete ancora al punto in cui, se vi lanciate nella vita spirituale, finite con il trascurare il vostro lavoro, mentre se vi occupate del vostro lavoro, è la vostra vita spirituale che va in rovina. E no, occorrono entrambi gli aspetti. e voi potete riuscirci. Con tutte le precisazioni che vi do, sentite già che la vostra vita comincia finalmente ad acquistare un senso, ad avere un nuovo orientamento più preciso, per cui ora sapete in che direzione state andando. Dunque, ci sarà sempre più luce dentro di voi e nel contempo anche più gioia e felicità, perché queste procedono di pari passo. Finché vi crederete poveri e diseredati sarete infelici, ma se d'un tratto scopriste che nella vostra casa sono nascosti dei tesori, questo fatto passerebbe forse inosservato, lasciandovi freddi e indifferenti? No, ebbene, avverrà la stessa cosa quando scoprirete le vostre ricchezze, le vostre possibilità, la vostra potenza interiore, e di colpo apparirà il sorriso.